Adesso ci colleghiamo con un compagno che dovrebbe sentirci. Ci
Sì,
sei?
ciao,
Ci senti?
ciao, ciao, ciao a tutti e a tutte,
Ciao.
ciao.
E con cui faremo due chiacchiere per parlare un pochettino della situazione repressiva dei compagni e delle compagne in generale che si trovano in carcere in questo momento e della situazione carceraria dei detenuti. Noi sappiamo che tu sei stato colpito dalla repressione, in particolare dall'operazione Prometeo,
Sì,
e ti
sì, sì.
volevamo chiedere se ti andava di raccontarci la tua esperienza e di spiegarci in particolare, per chi non lo sa, che cos'è l'operazione Prometeo.
Certo. Allora, beh, innanzitutto l'operazione Prometeo prende il via il 21 maggio 2019, quindi circa un anno e mezzo fa. E i ROS, un'operazione appunto guidata dai ROS di Torino, capitanati appunto poi coordinati dal pubblico ministero di Milano, Piero Basilone, che ha portato all'arresto mio e di un altro compagno, Beppe, e di un'altra compagna, Natascia, con poi tutta un'altra serie di perquisizioni fatte ad altri compagni già detenuti. L'accusa che ci muovono tuttora è l'articolo 280, comma 1, comma 3, quindi attentato con finalità di terrorismo con l'aggravante della continuazione di reato e con l'aggravante della letalità. Accusa appunto in relazione all'invio di buste esplosive contro due pubblici ministeri di Torino. Roberto Sparagna, che ricordiamo essere il titolare dell'inchiesta scritta Manent, e Antonio Rinaudo. Questo per quanto riguarda i due pubblici ministeri. Ci fu anche una terza busta, appunto, che ci accollano, che è contro l'allora direttore del capo del Dipartimento di Polizia Penitenziaria, Santi Consolo. Quindi in sostanza l'accusa per tutti e tre è quella di attentato con finalità di terrorismo. Subito dopo gli arresti, io e Beppe siamo stati trasferiti nel carcere di Milano Opera, in cui siamo rimasti in completo isolamento per esattamente un mese. Natascia invece fu arrestata in Francia, con modalità anche piuttosto violente, nel senso che fu poi bendata per 12 ore, non ha poi saputo dove venisse portata, e successivamente nelle settimane a seguire è stata poi estradata a Rebibbia. In questo primo mese, poi quindi a giugno dell'anno scorso, c'è stato appunto il primo riesame per me e per Beppe, poi successivamente anche per Natascia, che ha confermato sostanzialmente la custodia cautelare in carcere. E io e Beppe siamo perciò stati trasferiti, io nell'S2 del carcere di Terni e Beppe nel carcere di Alessandria. Tuttavia, dopo circa 2 settimane, è arrivato un nuovo trasferimento che si è saputo essere stato chiesto direttamente al DAP, dal pubblico ministero. Piero Basilone, che appunto non tollerava il fatto che spartissimo, diciamo, la nostra detenzione assieme ad altri compagni e compagne, come appunto all'interno di S2. Quindi io sono stato trasferito nel carcere di Bancali, in Sardegna, e Beppe nel carcere di Rossano Calabro. E siamo stati appunto assegnati dell'S2, che erano però destinati a prigionieri accusati di terrorismo islamico. Quindi sostanzialmente una collocazione anche abbastanza anomala e soprattutto nuova, diciamo, che fino ad ora non era mai stata messa in campo. E io poi sono rimasto a Bancali per i successivi 5 mesi. Beppe è stato successivamente trasferito a Pavia nella sezione protetti, in cui si trova tuttora, per anche lì una collocazione richiesta dal pubblico ministero, in quanto c'era un'incompatibilità con gli altri detenuti. Mentre Natascia è stata trasferita prima da Rebibbia all'Aquila e poi dall'Aquila all'S3 di Piacenza, in cui rimane tuttora. E nell'autunno scorso c'è stato un ricorso in Cassazione chiesto appunto dalla difesa, dalla nostra difesa, per chiedere l'annullamento delle misure, che però è stato accolto solo per me. Di conseguenza io sono stato poi scarcerato senza alcuna misura il 2 dicembre e gli altri purtroppo rimangono tuttora dentro, e verso febbraio, inizio febbraio, c'è stata la chiusura delle indagini e con la successiva richiesta del rinvio a giudizio. A inizio giugno siamo comparsi per cui davanti al GUP di Milano, ma è stato chiesto e ottenuto dagli avvocati il trasferimento presso la Procura di Genova per incompetenza territoriale della Procura di Milano. E anche lì, per un ritardo nell'arrivo degli atti e così via, l'udienza preliminare sarebbe dovuta essere a luglio, è slittata all'11 novembre, all'11 e al 18 per riuscire poi ad arrivare a una conclusione. Il 18 c'è stato quindi in sostanza il verdetto che ci ha rinviato a giudizio a tutti e tre, con il capo di imputazione iniziale invariato, per cui sempre con la letalità, nonostante da parte della nostra difesa fossero presentate tutta una serie di perizie che smontano in toto questo discorso della letalità, che tra l'altro non è neanche contemplato nelle perizie dell'accusa dei RIS, ma che è, diciamo, un concetto che viene inserito, una fantasia che viene inserita dal PM, che è stata inserita nel fascicolo iniziale di indagine dal PM originario Basilone, e che così è stata mantenuta, ma che è stata a cui si è dato sostanzialmente un peso enorme rispetto invece a delle perizie, per cui è valsa in sostanza la parola del pubblico ministero iniziale, che ne sosteneva la letalità. Al tempo stesso questo gruppo ha deciso di non prendere comunque in considerazione le due sentenze di Cassazione che c'erano state nei miei confronti, che in sostanza sostenevano l'assenza di gravi indizi di colpevolezza, e di conseguenza sì, ci ha rinviato a giudizio tutti e tre, e per cui il processo comincerà l'8 di febbraio con un'udienza di smistamento a Genova. Andiamo tutti e tre a dibattimento, quindi andremo davanti alla Corte d'Assise. E per quanto riguarda l'inchiesta in sé, appunto, cioè, gli elementi di prova inerenti al fatto specifico sono ben pochi, nel senso che si tratta di dei video in cui accollano a Beppe e a Natascia l'acquisto di questi presunti materiali, anche se dal video non si riesce a vedere praticamente nulla, cioè si tratta di una supposizione. Stessa cosa per una serie di intercettazioni che vengono completamente decontestualizzate e in sostanza con la classica tecnica del taglia e cuci vengono unite dai ROS in maniera da cercare di trarne poi il significato che meglio aggrada, che meglio può risultare appetibile per essere portato su un banco di prova. E diciamo che poi il grosso dell'inchiesta è costituito da tutta una serie di elementi che poi nulla hanno a che fare col fatto specifico, ma che riguardano magari le nostre condotte quotidiane, la nostra vita in sostanza, quindi magari la nostra essere vicini e solidali a magari compagni rinchiusi, il nostro interessamento per quelle che sono determinate tematiche, quindi in particolare quella anticarceraria, cosa di cui tra l'altro non si è mai fatto alcun mistero. Sì, la solidarietà ai prigionieri, in sostanza, e la difesa di determinate pratiche. E cosa tra l'altro che appunto la solidarietà abbiamo visto come essere appunto una delle tematiche ricorrenti poi tutta una serie di altre operazioni repressive che hanno colpito compagni e compagne negli scorsi anni.
Su questo ti interrompo e volevamo appunto chiederti, ovviamente siamo molto d'accordo con tutto quello che dici e crediamo anche noi che la solidarietà sia un'arma e vada usata e portata avanti nonostante quello che fanno, no? E quello che cercano, nonostante venga fermato o cerchino di fermarlo in qualche modo. Riguardo a quello che stavi dicendo, volevamo chiederti appunto se avevi voglia di dire due parole sulle altre operazioni repressive che sono state portate avanti negli ultimi anni e quindi di parlarci un pochettino di quali sono e magari se hai voglia anche di parlarci della situazione dei compagni e delle compagne che si trovano ora in carcere.
Beh, sicuramente appunto l'operazione Prometeo rientra in un disegno più ampio, diciamo, a livello repressivo, che è anche abbastanza complesso, se vogliamo dire, anche che però si può provare a sviscerare comunque insieme, e che ha preso, diciamo, il via con quella che è stata l'operazione Scriptamanent nel settembre del 2016. E operazione Scriptamanent, che ha portato all'arresto di varie compagne e compagni accusate di tutta una serie di azioni che ricoprono poi un arco temporale veramente vastissimo, cioè si parla di 20 anni, di 20 anni di storia del movimento, 20 anni di azioni, 20 anni di scritti, 20, insomma un periodo enorme. E con questa operazione qui appunto hanno sostanzialmente provato ad accollare a un pugno di persone tutta una serie di pratiche, definendole come magari capi promotori, e quindi e promuovendo, diciamo, una sorta di divisione, la classica divisione tra anarchici buoni e anarchici cattivi, e attribuendo tutta una serie di valori, di gerarchie, creando ruoli, creando dei capi. Questa inchiesta è arrivata già in secondo grado il 24 novembre, e purtroppo sono state confermate determinate condanne, che erano quella a 20 anni per Alfredo, e quella di Anna è passata da 17 anni a 16 anni e 6 mesi, credo, e Sandro e Marco sono stati poi assolti dall'accusa di associazione, difatti sono anche stati scarcerati. Nicola, che era stato inizialmente condannato a 1 anno e 9 mesi, a 9 anni, scusate, è stato condannato poi a 1 anno e 9, di conseguenza questi tre compagni, che erano detenuti ormai da svariati anni, sono stati scarcerati. Sono state poi comminate una serie di condanne minori, che arrivano al massimo di 2 anni, a poi tutti gli altri compagni che erano stati assolti in primo grado e che erano accusati di istigazione, apologia di terrorismo in relazione a tutta una serie di scritti. Ultimo fra questi era poi anche il bollettino Croce Nera Anarchica, che era uscito negli ultimi anni. Nel secondo grado di questa inchiesta è comunque cascata l'accusa di strage in relazione a una serie di attacchi. È rimasta tuttavia in piedi l'accusa di 280, quindi di attentato, e di 270, bis, quindi associazione sovversiva con finalità di terrorismo. Quindi, diciamo, sì, dal 2016 in poi, anni in cui c'è stata questa operazione qui, ne sono state avviate altre, purtroppo, in particolare poi dal 2018-2019 in poi. Quindi magari ricordiamo l'operazione Scintilla, che ha portato poi allo sgombero dell'asilo occupato, l'operazione Renata in Trentino, l'operazione Prometeo Nostra, appunto. Poi c'è stato l'arresto di Juan, che era latitante da 2 anni e che è stato arrestato poi appunto una settimana dopo di noi, direi, accusato di un attacco contro la sede della Lega, e che anche contro di lui ripropongono nuovamente l'accusa di strage. Fino ad arrivare poi all'ultimo anno, in cui c'è stata l'operazione Ritrovo, contro alcuni compagni e compagni di Bologna, e l'ultima, l'operazione Bialystok, a Roma. sempre col 270 bis che ricorre e infine anche con l'accusa di istigazione a delinquere che ricorre particolarmente per cui imputano diciamo magari la stesura di alcuni scritti o magari di alcuni opuscoli, basti pensare all'opuscoli Cieli bruciano, per cui insomma, semplicemente dire o ribadire chi sono i responsabili del mantenimento della creazione di determinate gabbie, chi lucra, chi specula su, ad esempio, sulla pelle di chi è recluso nei centri di identificazione ed espulsione, poi ha comportato l'accollo poi di conseguenza di determinata accusa, appunto, visto che ci sono state effettivamente tutta una serie di azioni anche contro le ditte e contro chi in questi anni ha lucrato contro quelli che erano i responsabili di questi lager, in sostanza. E in queste ultime due settimane, tra l'altro, sono state abbastanza dense purtroppo di tutta una serie di processi, appunto, sia Scriptamanent, che è stato il 24, è stata la sentenza di secondo grado, ma ci sono appunto anche state, c'è stata la sentenza del primo troncone per il processo del Brennero, c'è stato poi l'inizio del secondo grado per quella che allora l'operazione Panico a Firenze, ci sono state poi le due castazioni per le misure cautelari dei compagni inquisiti per l'operazione Ritrovo e per l'operazione Bialystok, che fortunatamente sono andate bene, nel senso che per Bialystok la Cassazione ha annullato la custodia cautelare e rinviato tutto al riesame, che dovrebbe essere molto a breve, credo, mentre per Ritrovo il ricorso era stato fatto dal pubblico ministero chiedendo che i compagni venissero rimessi dentro e fortunatamente non ha accettato. Che altro? Sì, comunque nelle ultime settimane ci sono state anche una serie di iniziative che magari merita un attimino ricordare, tra cui lo sciopero della fame di Natascia, che per quanto le era stata riapplicata una censura piuttosto stringente e arbitraria che richiesta dalla direzione del carcere e confermata dal GIP, e uno sciopero della fame che è durato svariati giorni, e in parallelo c'è stato poi uno sciopero del carrello lanciato da Juan e Nico, rinchiusi nell'S2 del carcere di Terni, in solidarietà a Beppe, che è rinchiuso a Pavia, che invece anche lui sta chiedendo un trasferimento da quella sezione, da quella collocazione infame nella sezione dei protetti, in solidarietà anche a Davide De Logu, che è rinchiuso in carcere siciliano in regime di 14 bis da ormai un tempo indefinito, senza prospettiva di uscirne molto presto, in sostanza questo.
Volevo collegarmi al fatto che hai citato l'operazione Ritrovo.
Sì.
E nell'operazione Ritrovo, appunto, una delle cose più eclatanti che si leggeva all'interno delle carte era che i compagni e le compagne venivano, diciamo, fatti entrare in carcere perché solidali sotto il carcere della Dozza durante le rivolte del marzo scorso, durante lo scorso lockdown.
Certo.
Questa è comunque una, diciamo, una delle frasi, delle cose che fanno venire fuori, no, quanto il discorso che stavamo facendo prima, quindi quanto la solidarietà venga attaccata e quanto si guardi proprio su quello che accade dentro le carceri con paura da parte di tutte quelle istituzioni totali che poi ci portano alla repressione nelle nostre vite. Riguardo a questo, volevo collegarmi con quello che è stato e quello che è successo nelle carceri italiane lo scorso marzo durante il lockdown, all'interno delle quali ci sono state molte rivolte in quasi tutte le carceri italiane, e chiederti appunto se avevi voglia raccontarci il tuo punto di vista dall'esterno, da persona che comunque in qualche modo purtroppo nella sua vita si è vissuto il carcere anche dall'interno, e raccontarci un po' quello che è successo, quello che hai sentito, sulla situazione dei carcerati all'interno.
Certo,
delle carceri,
certo,
durante, sì, appunto questo lockdown e durante l'andare avanti di questa pandemia di Covid-19.
Certo, certo.
Ti ringraziamo intanto per tutto quello che hai detto e per tutte le spiegazioni che hai dato di tutte le situazioni delle operazioni repressive in giro per l'Italia, e ovviamente siamo solidali a tutti i compagni e le compagne che si trovano in carcere tuttora.
Dai, beh, innanzitutto premetto che durante i fatti appunto di marzo e durante tutto il lockdown non ero in Italia, quindi diciamo che mi sono creato un po' un punto di vista, un po' raccogliendo magari le testimonianze di chi ahimè ha avuto la sfiga di restarci, di viversi quel periodo lì in carcere, o magari di chi ha avuto modo di seguirsi determinate vicende da fuori. Quello che è successo a marzo all'interno delle carceri va contestualizzato in un momento più ampio che viviamo, che stiamo vivendo tuttora, ahimè, nel senso che ha tutta una serie di misure, di decreti che limitavano gli spostamenti fuori con lo scoppiare del coronavirus, sono state poi tutta una serie di limitazioni che hanno comportato il blocco dei colloqui con i propri affetti, con i propri parenti all'interno delle carceri. Di conseguenza è una situazione che inizialmente appunto è praticamente esplosa con la rabbia dei detenuti all'interno prima del carcere di Salerno, poi di Frosinone, per poi estendersi, diciamo, a macchia di leopardo in tutto il territorio, quindi arrivando a Modena, Bologna, San Vittore, Opera, Poggio Reale, così via. Cioè ce ne sono state veramente tante, Foggia, e che sostanzialmente hanno dato parecchio filo da torcere al DAP, alla direzione delle varie carceri, e questo in sostanza, sì, ci sono state appunto tutta una serie di rivolte che hanno poi però comportato una serie di rappresaglie, e che hanno avuto degli esiti abbastanza pesanti, in primis appunto i 13 morti all'interno del carcere di Modena, 13 morti che ricordiamo sono stati spacciati, e tuttora vengono spacciati dai media come morti per overdose da stupefacenti, quindi la storia che viene raccontata è che in sostanza questi detenuti durante la rivolta avrebbero saccheggiato l'armadio degli stupefacenti dell'infermiera del carcere, che sarebbero tutti morti d'overdose o all'interno delle celle o durante i trasporti. La cosa curiosa è che poi delle autopsie non si è saputo più nulla, non sono mai state rese note, e permane tuttora un silenzio da parte sia delle direzioni delle carceri varie che da quelle che sono le direzioni sanitarie, appunto, quindi di tutta una serie di figure sanitarie che dovrebbero in qualche maniera avrebbero dovuto in qualche maniera occuparsi di questa questione qui, quindi magari di stilare un certificato di morte o quantomeno di effettuare un'autopsia su dei corpi, sui cadaveri. Per quanto riguarda appunto altre rappresaglie che ahimè ci sono state, purtroppo appunto ce n'è stata una sempre tra l'8 e il 9 marzo all'interno del carcere di Opera, che tra l'altro è stata documentata dalle testimonianze sia dei parenti che sono stati dei parenti dei detenuti, che sono stati molto presenti durante questi episodi da fuori, creando anche una certa pressione, e anche magari di compagni e compagno di solidali in generale con chi si ritrovava ristretti in quelle condizioni. A Opera, appunto, come dicevo, si è ritrovato, c'è stato un padiglione che la sera del 9 marzo era completamente al buio, e ne nel senso che è stata staccata volutamente la luce, e quindi possiamo solamente immaginare cosa potesse essere successo, anche poi viste le richieste di aiuto rivolte appunto a chi era fuori da parte dei detenuti. Un altro episodio che si potrebbe ricordare, un'altra rappresaglia, quella di che è avvenuta appunto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, giù in campagna, anche lì quella è avvenuta un pochino dopo, nel senso che il 5 di aprile c'è stata una rivolta, il 6, il giorno dopo, il magistrato di sorveglianza al mattino ha parlato con i detenuti, e da quanto è emerso poi sempre dalle testimonianze sia dei detenuti che dei parenti, addirittura anche di un video che è presente, nel pomeriggio del 6 aprile circa 300 secondini sono entrati per una perquisizione straordinaria all'interno del padiglione Nilo, costituito da 4 piani, scatenando poi il delirio, nel senso che hanno fatto uscire tutti dalle celle denudati, costretti a passare all'interno di due file di guardie che nel frattempo li manganellavano e così via, quindi soprusi di questo tipo decisamente pesanti, e in questo caso la responsabilità è stata individuata alla responsabilità di questi pestaggi, di queste torture, è stata poi individuata nei GOM, che sono appunto il gruppo operativo mobile, che è appunto il gruppo addestrato nel gestire determinate situazioni, ma soprattutto il gruppo che detiene il potere all'interno dei reparti di 41 bis. Quindi diciamo che un gruppo di un certo spessore, di una certa violenza. E potremmo poi anche ricordare tutta una serie di rappresaglie che ci sono state dal punto di vista giudiziario nei confronti di chi si è ribellato. Appunto, l'ultima è stata l'altro ieri con 55 indagati e 9 arresti per la rivolta che c'era stata a Rebibbia. Poi altri 12 indagati per la rivolta di San Vittore, 49 per quella di Bologna, quindi insomma tutta una serie di sta venendo fuori tutta una serie, si stanno chiudendo poi tutte quelle indagini nei confronti di chi si è ribellato, e che insomma anche lì come capi di imputazione sono abbastanza pesanti, nel senso che hanno poi devastazione, saccheggio, lesioni, sequestro di persona e così via. Quindi sì, purtroppo il conto, diciamo, di quello che è successo lo stanno ripresentando ora, senza poi contare tutti i trasferimenti con cui hanno cercato di disperdere anche quella forza, magari quell'unità che in determinate situazioni si era creata per resistere appunto a tutta una serie di misure repressive messe in atto.
Proprio riguardo a questo, per rompere appunto questo silenzio di cui parli, vorremmo farvi ascoltare una lettera che viene da un detenuto recluso dentro il carcere di Modena, che è una testimonianza appunto proprio di quel periodo. Buon ascolto.
Testimonianza sulle morte dei prigionieri a marzo nel carcere di Modena. Sono entrato in galera perché la polizia è venuta a fare un controllo e mi ha trovato senza documenti. Mi hanno mandato in prigione. Da quando ero lì in carcere sono iniziati i problemi. Una volta è successa una rissa e io non c'entravo niente. Poi è venuta la polizia, sono entrati e ci hanno picchiati, ci hanno rotto le ossa. Poi ci hanno messo 3 giorni in isolamento senza portarci all'ospedale. Alla fine un ragazzo è stato portato in ospedale dai dolori, è svenuto. Quando lo ha visto il dottore, lo ha fatto entrare urgentemente. Il dottore ha detto alla polizia che doveva rimanere in ospedale almeno 3-4 giorni, ma la polizia non voleva. Il dottore aveva chiesto che servisse una persona dentro il carcere che lo aiutasse a muoversi per un mese. Però la polizia non ha fatto niente di tutto quello che ha chiesto il dottore e gli ha dato un certificato. Ha fatto una denuncia alla polizia in ospedale e ha preso con lui il fascicolo. Alla fine quella sera lo hanno preso e portato subito al carcere di Modena, dove ero stato spostato anch'io, in una cella dove c'erano anche dei miei amici della mia città. Sono rimasto lì finché è venuto il coronavirus e quando è venuto il corona c'era un uomo malato del virus e non volevano farlo uscire e hanno vietato di farci vedere i familiari. Dopo ciò è successa una rivoluzione e hanno bruciato il carcere. Sono entrate le forze speciali e hanno iniziato a sparare. Sono morte 12 persone, di cui due miei amici. Sono morti davanti ai miei occhi. Sono ancora sotto shock. Io ero scappato fino al tetto del carcere, così non mi sparassero. Dopo ci hanno presi tutti e ci hanno messo in una camera. Ci hanno tolto tutti i vestiti. Hanno iniziato a picchiarci, dandoci schiaffi e calci. Dopo ci hanno ridato i vestiti e ci hanno messo in fila. Ci hanno picchiato ancora con il manganello. In quel momento ho capito che ci stavano per portare in un altro carcere. Da quante batte abbiamo preso che mi hanno mandato in un altro carcere senza scarpe. Poi, quando siamo arrivati al carcere, ci hanno picchiato ancora. Alla fine ho finito di scontare la mia pena. Io sono molto scioccato per i miei amici. Non sono riuscito a fare denuncia contro i carabinieri perché loro sono troppo forti. E io non ho né soldi né documenti. Sono ancora molto scioccato. Non riesco più a dormire né a mangiare bene. In fondo sto ancora molto male. Ma nonostante tutto mi piace l'Italia. Grazie a voi che mi avete fatto parlare.
Adesso stemperiamo un attimo con un pezzo di musica e poi torniamo con il nostro amico.